State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Molti italiani emigrano alla ricerca di nuove prospettive di vita, altri decidono di partire da soli, altri per amore, altri per un percorso di crescita personale o per un'avventura che alle volte cambia la loro vita. E raccontarci la sua storia di vita oggi è Mimmo Mangione, venuto in Australia nel 1982. Buongiorno Mimmo, e cosa ti ha portato in Australia?
Beh, l'amore per la ragazza che poi è diventata la mia moglie, la mia signora, ecco. Sono venuto qui nel dicembre del 1982 e ci siamo preparati, sposati nel febbraio dell'83 e siamo diventati genitori nel novembre del 93 del primo bambino. Quindi ho iniziato il mio percorso come padre di famiglia qui in Australia, ecco.
Mimmo, qual è il tuo mestiere e cosa hai fatto quando sei arrivato in Australia?
Beh, quando sono arrivato in Australia, come tutti gli altri, mi sono arrangiato un po', lavoravo in fabbrica, poi ho vinto un concorso come coordinatore europeo per uno studio sul cancro all'Anti Cancer Council di Melbourne e nel frattempo iniziavo con un agente a lavorare in piccole produzioni cinematografiche, in televisione, a fare un po' di doppiaggio, a dare la mia voce italiana a documentari australiani che andavano in Italia, erano trasmessi alla Rai. Ho fatto un po' di tutto, ho fatto delle pubblicità televisive su pasta come tutti gli altri del resto, avevo il tipico viso dell'italianuzzo con i baffetti, scuro di pelle, i capelli ricci, piacevo agli agenti che mi chiamavano continuamente per fare tutto questo tipo di lavoro, quindi facevo un po' dell'uno e un po' dell'altro.
Attore, un caso o una scelta? E quando hai capito che volevi fare l'attore? Cosa hai fatto?
L'ho capito quasi subito, quando da piccolo andavamo a vedere la televisione a casa di mio zio che era insegnante delle scuole elementari e il sabato sera andavamo a vedere il variety show, il varietà con le gemelle Kesley, tutti questi grandi Mike Buongiorno, tutti questi grandi vecchi presentatori. Lì mi sono innamorato di gente come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Monica Vitti, poi ho incominciato a seguirli al cinema. Mio nonno aveva un cinema in paese, l'unico cinema del paese era stato costruito da mio nonno e quindi vedevo tutti questi film e ogni tanto venivano anche le compagnie teatrali tipo il piccolo teatro pirandelliano di Agrigento a portare opere di Pirandello, Martoglio, anche di Goldoni in siciliano e la cosa mi divertiva moltissimo, ma io mi incantavo a guardare la televisione, a guardare Marcello Moretti che faceva l'allertino nel Servitore di due padroni a diretto da Giorgio Streller. A quei tempi, non so se ti ricordi, il mercoledì o il giovedì sera lo dedicavano al teatro, la TV, e c'era tutta la serie delle opere di Shakespeare, poi c'era Goldoni, c'era Cesco Baseggio, c'era la Compagnia dei Giovani in TV e io mi incantavo, io fino a mezzanotte l'una, incurante del fatto che mi dovevo alzare per andare a scuola l'indomani, guardavo queste commedie naturalmente con l'aiuto di mia mamma che anche lei rimaneva sveglia con me a guardare queste cose mentre papà era in Germania emigrato e quindi mi sono subito innamorato del teatro quando ho visto Romolo Valli, quando ho visto Vittorio Gassman, quando ho visto tutti questi grandi Lionello, ecco, questi grandi attori, Luigi Vannucchi che era di Caltanissetta, era siciliano anche lui, che recitò una splendida figura di Cesare Pavese nel Diario di Cesare Pavese e poi c'era Cesco Baseggio con il suo Goldoni meraviglioso che lo potevi toccare con mano, sentivi anche gli odori delle strade, degli umori dei personaggi, era un periodo meraviglioso. Ti ricordo che il direttore della RAI a quei tempi, oltre a essere direttore anche del Piccolo di Milano, era Paolo Grassi, e Paolo Grassi aveva una straordinaria cultura, era uno straordinario uomo di teatro, e io sono cresciuto in un periodo giusto, ecco, per il mio amore.
Senti, ma secondo te si nasce con il talento o si deve studiare per essere bravi attori?
Non credo che il teatro qualcuno te lo possa insegnare. Il teatro non te lo può insegnare nessuno. In Italia, anche io ero in Italia nel 2019 a fare una serie di spettacoli in Sicilia, ad Agrigento, Palermo e Catania, e tutti mi chiamavano maestro, ma è sbagliato, perché l'attore non insegna, l'attore è uno che impara continuamente dal palcoscenico. E quindi sì, il talento lo devi avere. Senza talento, io credo che uno che non ha talento e va a scuola è come che uno che non ha l'orecchio e vuole imparare a suonare uno strumento musicale o vuole cantare, ma se non hai l'orecchio, non sei portato musicalmente con l'orecchio a capire, a distinguere le note, eccetera eccetera, non puoi cantare, non puoi suonare uno strumento. E il teatro è la stessissima cosa.
E a tuo parere il teatro che funzione ha?
Il teatro ha una funzione educativa. Il teatro è importante per educare il pubblico, per educare la gente, ma è stato inventato per quel motivo. Quando nel III secolo avanti Cristo, sia a Roma, che nasceva la famosa fabula dell'Ana, che ad Atene la commedia di Aristofane, era l'intrattenimento per il pubblico, ma c'era un messaggio, c'era sempre qualcosa, l'attore aveva sempre qualcosa da dire. Frank Langella, che è un grande attore italo-americano, che è famoso per aver interpretato, ha preso un Oscar, ha fatto moltissime opere teatrali a Broadway, dice: nel momento in cui io non avrò più niente da dire, non salirò più su un palcoscenico. Lui ha 87-89 anni e recita ancora in teatro, quindi vuol dire che ha sempre qualcosa da dire, e quando hai qualcosa da dire, da trasmettere al pubblico, e fai innamorare il pubblico di questa grande letteratura, che poi noi abbiamo ereditato dai poeti più grandi, straordinari dell'universo: Shakespeare, Molière, Goldoni, Pirandello, Eduardo, O'Neill, Arthur Miller, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Labiche. Sono migliaia e migliaia di poeti che hanno lasciato una loro traccia, e il lavoro dell'attore è quello di far rinascere questo messaggio ogni momento, ogni istante che spende sul palcoscenico. Ed è un lavoro, forse il lavoro più bello del mondo, secondo me.
E se potessi definirti simile ad un personaggio che interpreti, a chi ti senti di somigliare?
Ultimamente l'ultimo grande personaggio che ho fatto sulla scena è stato Enrico IV di Pirandello, che ho recitato per la Mamma Mia già qui a Melbourne. Ora, Enrico IV di Pirandello è uno dei personaggi più complessi, più difficili, più complicati di tutta la letteratura teatrale di tutti i tempi. È un personaggio che l'hanno recitato un po' tutti: Christopher Plummer, Ian McKellen, Laurence Olivia, tutti hanno fatto quel personaggio. Perché? Perché ha delle similitudini con Re Lear di Shakespeare, e con un altro grande personaggio del teatro, che è Edipo Re di Sofocle. Ecco, io mi sento un po' di ognuno di questi tre personaggi, non so se rendo l'idea, perché sono dei personaggi complessi, tridimensionali, belli, che hanno tutta una storia da raccontare, con una psicologia disegnata da un grande, ho citato i tre, Sofocle, Pirandello e Shakespeare, fra i più grandi drammaturghi che abbiamo avuto nella storia negli ultimi 2500 anni, e quindi che loro hanno avuto la capacità di descrivere a noi il mutamento psicologico di un personaggio quando passa da uno stato normale di vita a quello dell'Alzheimer, della demenza e di tutte queste altre malattie mentali, dalla malattia mentale. È uno studio psicoanalitico del personaggio. Ecco, quelli sono i personaggi che mi piace affrontare.
E Mimmo, parliamo ora della tua famiglia d'origine. Hai fratelli, sorelle? Che tipo di educazione hai avuto in famiglia?
In famiglia tutto parte da mio bisnonno. Mio bisnonno Giuseppe era un grande letterato, aveva studiato in seminario con i padri gesuiti, quindi aveva tutta la sua grande cultura greca, latina, eccetera, eccetera. Quindi ha trasferito questa cultura un po' a tutta la famiglia. Mia mamma purtroppo è stata una delle nipotine che non ha avuto l'opportunità di studiare, perché è rimasta orfana quando aveva appena 6 mesi, ma ha trasferito in me, mia madre, quello che lei aveva imparato dal suo nonno, che poi è mio bisnonno, cioè l'amore per la poesia, per l'arte, e quello mi è venuto da mia mamma. Poi sono stato anche fortunato, perché da parte di mio padre un mio zio che era gesuita, capitano dei gesuiti, era anche teologo e filosofo e uno studioso di musica, per cui ho avuto è stata parte della mia vita. Un'altra grandissima porzione mi è arrivata da un mio zio, il marito della sorella di mia mamma, insegnante anche lui, che amava in maniera straordinaria la letteratura italiana. E infatti io, lui era bibliotecario in paese, io andavo lì a prendere, sai, i libri che prendono i bambini, L'ultimo dei Moicani, L'isola del tesoro, 20.000 leghe sotto i mari. Un giorno io avrò avuto forse 8-9 anni e lui mi mise in mano le novelle per un anno di Pirandello, che ha cambiato la mia vita. Ecco, ha avuto l'influenza un po' da tutti in questo campo, sì.
Mimmo, qualche dettaglio curioso sulla tua vita in generale?
Beh, in generale sulla mia vita è quando ho debuttato in teatro, ecco, ed è una cosa che si è ripetuta. Questo è stato quando avevo 12-13 anni, ho debuttato in teatro con Pirandello, ed è una cosa che si ripete tradizionalmente ogni volta che faccio un nuovo debutto, e che sto male, ho la febbre, mi metto a letto, sto male. È una cosa straordinaria che non è mai andata via. Vado in bagno tantissime volte, tremo, sono serio, sono nervoso, eccetera eccetera. Ecco, quella è una cosa che mi ha accompagnato per tutta la vita. Ma poi penso, forse uno dei momenti più belli per me in teatro è stato quanto anni fa, alcuni anni fa, tanti anni fa, nel 97 forse, ho partecipato al Festival Internazionale delle Arti di Melbourne, al Festival Internazionale, ed ero protagonista di un'opera di Wolfgang Kongold che si chiama The Sherman, l'uomo di neve, e facevo un personaggio che era tratto dalla commedia dell'arte Pantalone dei bisognosi, che in questo caso era il direttore di uno studio cinematografico dove si girava un film a tipo la Charlie Chaplin, alla Buster Keaton, bellissimo, un'orchestra sinfonica di 80 elementi eccetera. Una volta penso alla premiere dello spettacolo, sono andato a finire a ginocchioni in proscenio e mi sono trovato a faccia a faccia con l'autore di Schindler's List, che adesso non ricordo come si chiama, mannaggia, il quale mi ha aspettato, e dopo lo spettacolo mi ha detto: sai, mi ricordi, perché lui l'aveva conosciuto da vecchio, ma mi ricordi un giovane Charlie Chaplin. E secondo me è stato il complimento più bello che ho mai avuto in vita mia in teatro, sì.
Mimmo, hai qualche nostalgia del passato?
No, perché il passato fa parte della vita, e credo che ogni cosa passata è un capitolo chiuso e poi ne riapri un altro, ed è la vita è un innovarsi, è un rinascere completamente. Sai, in Italia noi diciamo, quando nasce un bambino, venire alla luce, cioè significa che ogni volta che si nasce uno va in direzione della luce, quindi per non cadere nella come si dice, nella depressione, eccetera eccetera, uno deve sempre guardare verso la luce, deve sempre vedere il futuro. La nostalgia ti mette troppa tristezza, ti rende non troppo, come si dice, preparato ad affrontare un nuovo capitolo, ecco. Quindi bisogna sempre affrontare il presente senza mai pensare al passato.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.